Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
In questa girandola di colori in cui dobbiamo imparare a districarci, noi siamo sempre qui, pronti a suggerirvi mete vicine e lontane e qualche idea per andare oltre la gita fuori porta, il sommario. Questa settimana il focus è sul centro, andiamo in Toscana per parlare di Cetona e di come la regione si è riorganizzata anche in chiave lavoro da remoto. E poi andiamo in provincia di Piacenza, a Grupparello. Cetona è bandiera arancione del Touring Club italiano, è un borgo inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Ha insomma tutte le carte in regola per accogliervi e farvi respirare aria di comunità. Il primo cittadino è Roberto Cottini.
Cetona, oltre al fatto di essere uno dei borghi più belli d'Italia, di fregiarsi della bandiera arancione del Touring Club, ha una peculiarità, nel senso che da noi c'è un sito preistorico, perché sono stati rinvenuti nei primi anni del 1900 dei reperti archeologici del Paleolitico, e noi siamo molto orgogliosi di avere questo sito archeologico, che è tra l'altro collegato con il nostro museo, e nel museo sono custoditi appunto i reperti, che sono soprattutto del vasellame, ed è bellissimo andare anche a visitare il sito archeologico, perché ci sono delle cavità naturali che sono chiamate proprio grotte, delle cavità naturali sul travertino, che erano proprio il rifugio dell'uomo di Neanderthal. Questo, diciamo, che oltre al fatto che il nostro borgo è uno dei borghi più belli d'Italia, perché è anche un borgo medievale, però davvero, se posso dire quella che è la caratteristica saliente principale di Cetona dal punto di vista delle sue origini storiche, c'è il fatto che abbiamo questa caratteristica di avere un sito addirittura della preistoria del Paleolitico, che risale a 50.000 anni fa. Poi dopo, il borgo è un tipico borgo medievale, ha all'apice un castello, che è il Castello della Rocca. Ci sono tre cerchia di mura che poi vanno a sfociare in una piazza che è davvero grande, che è del 1500. Quello che si può cogliere nel visitare Cetona, tra l'altro, è il fatto che dal borgo si può osservare un panorama che è rimasto integro ed intatto nel tempo, e che si affaccia da un versante del borgo sulla nostra montagna, che è il Monte Cetona, che ha un'altitudine di 1148 metri, nella cui parte inferiore possiamo proprio ritrovare, come dicevo prima, il sito archeologico di Belverde. Queste sono le caratteristiche principali. Quello che soprattutto colpisce, ripeto, è come il borgo si integri in modo molto armonico con il paesaggio circostante, e la sua caratteristica è di essere rimasto intatto ed integro nel tempo. In sostanza, passeggiare per il borgo vuol dire anche assaporare il tempo antico, perché sia il panorama che il borgo è rimasto molto integro, molto, molto intatto.
Sicuramente questo tempo un po' rallentato che stiamo vivendo ormai da qualche mese a questa parte si sposa bene con quella che è la vita del borgo, e immagino che anche da questo punto di vista voi in qualche modo abbiate trovato nuovi spunti.
La vita sul borgo di sicuro è una vita che stacca rispetto ai ritmi vertiginosi delle città, ma anche, ripeto, rispetto ai centri medi. È una vita che ha un'elevata qualità, anche per il fatto che c'è un tessuto sociale molto vivo, molto, molto vivace. Puntiamo a riporre l'attenzione sulla qualità della vita, perché è una vita che può svolgersi davvero in armonia non solo con la natura, ma far parte di una comunità, di un borgo, significa far parte con i suoi aspetti positivi e talora anche negativi di una grande famiglia, ma di sicuro gli aspetti positivi sono tantissimi, perché si respira il calore umano ed è vero, è come essere in una grande famiglia. Questo è uno degli aspetti più importanti che si possono davvero assaporare, tant'è che molte persone che gravitano nel nostro territorio, nella nostra comunità, anche solo una parte dell'anno, comunque sono estremamente legate ed affezionate, non vedono l'ora poi di trascorrere del tempo nella nostra comunità, nel nostro territorio, anche e soprattutto perché c'è un senso di comunità, non solo per la bellezza, anche per la bellezza e anche per la qualità della vita, ma è il senso di comunità che poi fa la differenza. Ci stiamo impegnando anche per cercare di rompere un po' con il passato rispetto, noi abbiamo l'obiettivo di riportare le persone a vivere non soltanto nel senso per periodi dell'anno, come possono essere l'estate, i periodi delle feste, perché crediamo appunto nel fatto che la qualità della vita, ora che si può lavorare, si è scoperto, in realtà era qualcosa che già si era intravisto prima che era iniziato, si è scoperta la possibilità davvero di lavorare dal remoto. Credo che si possa pensare che lavorare da un territorio come il nostro offra davvero tante opportunità.
A questo proposito volevo chiederle se proprio in questo periodo in cui abbiamo incentivato lo smart working avete anche previsto delle iniziative collegate.
Allora, noi sì, abbiamo proprio captato l'opportunità e ci stiamo lavorando, dicevo, anche per far tornare le persone a vivere. Una delle opportunità che stiamo cercando di realizzare, sicuramente realizzeremo, perché ci abbiamo già investito proprio con risorse del bilancio, è quello di allestire in una sala pubblica dei dispositivi, allestirla per il coworking. Chiaramente tutto ciò sarà possibile nel momento in cui l'emergenza sanitaria sarà finita, però pensiamo che integrare lo smart working, il fatto di poter lavorare da casa e il nostro territorio in questo momento, nel nostro territorio sono in corso lavori per cablare tutto il territorio con la fibra, che è l'infrastruttura fondamentale per permettere alle persone di lavorare, ma poi se abbiniamo lo smart working con il coworking, la possibilità di andare in un luogo in cui si può lavorare in modo condiviso, è qualcosa che di sicuro può stimolare le persone a lavorare, ripeto, nel nostro comune, perché poi lo smart working è un modello organizzativo di lavoro innovativo, ma è chiaro che non sempre lavorare da casa può garantire quella produttività come invece nel caso in cui ci si trova a lavorare in modo condiviso con altri professionisti, con altri consulenti, che chiaramente offre la possibilità di avere uno scambio, offre la possibilità di avere un ambiente di lavoro nel quale inserirmi con tutti i vantaggi e i pregi che ne derivano. La 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 la, baby.
Cercato di trasmetterci quella che è l'atmosfera, il senso di appartenenza, no? In qualche modo di famiglia allargata che c'è all'interno del borgo. Io però adesso le chiedo di tratteggiarci un angolo del suo borgo, perché abbiamo dato molto spazio alla possibilità dello smart working e quindi di un prolungamento e evidentemente eventualmente della presenza nel vostro borgo. Però non dimentichiamo salutiamo anche tutti quelli che magari da qui alle prossime settimane, o perché in Toscana o perché magari fortunatamente sarà possibile muoversi tra regione e regione, vogliono venire a vedere com'è Cetona. Se lei dovesse scegliere un angolo del suo borgo, quale sceglierebbe?
Sì, allora, di sicuro nel centro storico ci sono molti scorci e molti angoli che lasciano davvero così a bocca aperta per la bellezza, soprattutto quando mi affaccio sul panorama della montagna. Però ecco, la piazza ha una dimensione che anche commisurata poi alla grandezza del borgo è veramente grande, la piazza, che è una piazza sostanzialmente rinascimentale ed è proprio, come dicevano nell'antichità i greci, l'agorà, perché è il luogo di incontro, il luogo di dove si sviluppa la vita socio-economica della comunità, e sulla piazza si possono incontrare le persone. È un luogo che ha, tra l'altro, anche in questo caso si può cogliere uno scorcio sulla montagna, sul panorama, e si può stare ad ammirare questi palazzi che sono davvero, davvero armoniosi, ed è proprio lì che è il nucleo centrale della vita della nostra comunità. Poi devo salire sul borgo, sulla parte più alta, come conoscono bene tutti i cetonesi, anche coloro che frequentano la nostra comunità, è una terrazza che è sul corpo di guardia del castello della Rocca, che affaccia prima sulla piazza della chiesa della collegiata, dove c'è una cisterna del 1500, e la chiesa della collegiata che è stata edificata tra il XII e il XIII secolo in stile romanico, e poi da lì si apre un panorama meraviglioso ed è davvero, garantisco, un luogo dove si può non solo ammirare il panorama ma respirare la pace.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Globetrotter 24.
Solo Cetona, sono molti i borghi che hanno cercato di reinventarsi anche alla luce delle nuove abitudini. Il lavoro da remoto è diventato quotidianità per molti, un aspetto che per esempio tutta la Toscana ha tenuto a mente quando ha dovuto rimettere mano alla comunicazione. Francesco Palumbo è il direttore di Toscana Promozione Turistica.
È successa una cosa particolare, perché i turisti hanno ovviamente circolato molto di meno, i flussi di lunga distanza anzi sono completamente annullati, però l'attenzione per la Toscana in generale, per l'Italia, ma cioè in particolare per la Toscana, per le ricerche online hanno continuato a essere molto molto presenti. E l'interesse dei grandi buyer internazionali, anche dei mercati Stati Uniti, Asia piuttosto che Australia, hanno continuato ad avere attenzione per la Toscana. Quindi intanto noi abbiamo sviluppato dei B2B dedicati, diciamo, dei momenti di incontro fra seller toscani, venditori toscani e buyer internazionali su piattaforme digitali, quindi abbiamo spostato tutta la promozione molto sul digitale. Poi abbiamo continuato a comunicare la destinazione toscana, quindi abbiamo continuato a tenere aperti i canali internazionali, soprattutto web, dicendo la Toscana, adesso non si può viaggiare, ma la Toscana è qui, vi aspetta, e nel momento in cui si potrà viaggiare è il miglior posto dove rigenerarsi. Abbiamo lanciato la campagna, che forse si sarà sentita su Monteradio, che è Toscana Rinascimento senza fine, che è stata visualizzata nei primi due mesi estivi da oltre 2,5 milioni di persone, quindi abbiamo avuto grandissima risonanza. E la campagna, che è stata generalista, Toscana Rinascimento senza fine, sostanzialmente il messaggio è questo: la Toscana è non solo il luogo dove storicamente nasce il Rinascimento in Italia e in Europa, ma è il luogo dove si rinasce anche adesso, quindi dove dopo una vicenda come quella del Covid è possibile venire per rigenerarsi anche nell'animo e nel fabbisogno di essere accolti, accuditi, e dove si trova la migliore accoglienza d'Italia, no? Basta pensare ai paesaggi toscani, che sono di per sé rilassanti anche guardandoli via web. Quindi questo tipo di messaggio, cioè il messaggio di una Toscana fortemente radicata nel proprio patrimonio storico, artistico, culturale del passato, ma anche attualizzata in una contemporaneità di luogo di accoglienza, è un messaggio che ha colto nel segno, e l'interesse, come le dicevo, sia da parte dei turisti, dei visitatori, sia da parte dei grandi buyer internazionali, è un interesse che c'è stato confermato. Dopodiché abbiamo lavorato sul lato dell'offerta, perché era il momento in cui, al netto dell'estate, gli operatori sono stati fermi, forzatamente fermi. Stiamo lavorando con le destinazioni territoriali della Toscana e con gli operatori per rigenerare il prodotto, per rinnovare i prodotti turistici della Toscana. Faccio un esempio per tutti, e mi rivolgo alla lunga permanenza. La lunga permanenza è un nuovo trend, tutto l'orientamento della domanda turistica post-Covid dà segnali di essere molto più attento agli impatti che il turismo genera, quindi che ogni visita, con la visita di ciascuno, si genera sui territori, e quindi bisogna sviluppare un'offerta che punta molto sui temi della sostenibilità. E orientarsi verso la lunga permanenza vuol dire essere un po' meno turisti dell'ultima ora e un po' più visitatori che assumono le vesti, le sembianze, ma anche i modi di vivere della Toscana, e diventano, anche se per un periodo limitato di tempo, cittadini toscani. A chi meglio di questo tipo di turista offrire una lunga permanenza? E così alcune destinazioni anche piccole della Toscana, in mente per esempio i comuni dell'Amiata, Santa Fiora in particolare, hanno riorientato la propria offerta non solo delle seconde case, ma anche degli agriturismi, anche in parte pro quota delle strutture ricettive alberghiere, offrendo lunga permanenza, vuol dire 2, 4, 6 mesi a prezzi molto molto moderati, che vuol dire avere turisti che restano, non diventano più turisti, non sono solo visitatori, sono praticamente dei cittadini temporanei che impattano molto meno, rilasciano molte più risorse sul territorio e permettono una visita della Toscana più attenta, più approfondita, con dei ritmi più lenti, e quindi evitano di subire troppo le variazioni della domanda. Come l'Amiata, no? Una destinazione in fondo che prima era meno visitata delle altre più note della Toscana, questa capacità di rigenerarsi è veramente fondamentale. Poi ci sono destinazioni invece già molto note, come quella dell'Elba, per esempio, che quest'estate è stata un caso studio a livello nazionale, perché ha registrato il tutto esaurito e ha allungato di molto la propria stagione, proprio perché ha puntato sui temi della sicurezza, ovviamente della bellezza del mare, ma anche molto sulla possibilità di svolgere tutta una serie di attività dell'outdoor, quindi di attività all'aria aperta, che va dalle passeggiate, c'è il GTE, che è il grande cammino dell'Elba, che dura 3 giorni ed è di 50 km, così come ci sono attività da fare al mare, attività da fare in mountain bike, e questo fa sì che una destinazione come l'Elba non ha soltanto il tipico arco della stagione estiva, ma permette di essere visitata e di diventare destinazione, e ha permesso di avere non solo il turismo di prossimità italiano, ma anche molto quello internazionale, quindi i turisti che hanno potuto venire in macchina, diciamo quelli in un raggio di 1000 chilometri, si sono mossi e sono venuti all'Elba, e abbiamo avuto un turismo italiano e anche internazionale, un po' è valso per tutta la costa toscana. Basti pensare che la Toscana ha talmente un brand noto a livello internazionale che per esempio ci chiamavano tour operator inglesi chiedendo in caso di lockdown se ci fosse la possibilità di fare quale fosse l'offerta della lunga permanenza in Toscana. Ecco perché quando dico turismo di prossimità non bisogna, nel caso della Toscana non bisogna pensare solo all'Italia, ma il riferimento è all'area europea, nord europea più allargata, proprio perché, come dimostrano grandi personaggi a partire da Sting e altri grandi musicisti, l'idea di vivere in Toscana è un'idea anche nel mondo del nord Europa e anglosassone che presenta un grande appeal.
Chilometro zero.
Ed eccoci all'appuntamento con i casali, le ville, i castelli e i musei. E se metti insieme un castello e un museo, viene fuori Gropparello, in provincia di Piacenza. Un luogo che ha a che fare con le fiabe, come ci racconta Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, che lo ha scelto per noi.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright.
Andiamo a Gropparello, è un posto che a me piace molto, innanzitutto dal punto di vista paesaggistico, perché è una zona secondo me bellissima, con dei territori molto diversi tra loro, perché si va dalle colline morbide, dalle prime colline un po' morbide della bassa quota, fino ad arrivare a delle montagne vere e proprie, insomma, mille metri di quota. E c'è questo paesino piccolino, che è Gropparello, con un nome, come dici tu, un po' buffo, nel quale c'è un castello, che come sappiamo sono una delle mie passioni. Questo castello ha un grande fascino, anche perché è collocato in un territorio molto verde, anche perché è circondato da un parco secolare di 20 ettari, anche perché è proprio arrampicato su uno sperone di roccia di serpentino verde, a picco su un orrido, a picco su un torrente. Dal punto di vista storico ha una vita molto lunga, è stato edificato intorno al 789, e naturalmente, come molti castelli italiani, ha subito una serie praticamente ininterrotta di passaggi di mano, distruzioni, cessioni. E una cosa interessante è che il suo primo proprietario è stato Carlo Magno, e si va quindi da Carlo Magno addirittura alle SS durante la Seconda Guerra Mondiale come proprietari. Poi viene abbandonato e quindi finisce un po' in rovina, e nel 1994 trova finalmente la sua nuova vita. Diventa una proprietà privata e assume la natura che ha oggi, che come cercheremo di vedere è davvero molto particolare. Dal punto di vista della struttura, come spesso succede, tutti questi passaggi di proprietà, tutte queste trasformazioni hanno fatto sì che questo castello nel corso del tempo abbia sostanzialmente, Valeria, cambiato faccia del tutto, quindi anche dal punto di vista proprio strutturale, architettonico, fino ad arrivare a quello che è oggi, che è un pochino un insieme articolato e molto irregolare di elementi diversissimi tra loro, cioè ci sono componenti medievali come la cinta muraria e il maschio originario, e di componenti rinascimentali, di questi grandi saloni, questi meravigliosi e immensi camini, mantenendo però l'anima fortificata, cioè ancora oggi, pur essendo a pezzi un po' diversi, mantiene questa impressione di struttura fortificata.
Little darling, it's been a long, cold and long.
Fino a qui sembrerebbe un castello come tutti gli altri, però quello di Gropparello ha un passo in più, ha una marcia in più. Innanzitutto perché in questo castello c'è quello che è definito, che si chiama il Parco delle Fiabe, che nel sito del castello viene definito, te lo cito testualmente, il primo parco emotivo in Italia. Allora, che cos'è questo parco? È una sorta di ricostruzione immersiva del mondo magico, dell'immaginario collettivo riferito al periodo medievale. È un parco, destinato ovviamente alle famiglie e soprattutto ai bambini, i quali, debitamente travestiti con dei costumi che simulano perfettamente l'abbigliamento dell'epoca, sperimentano una serie di avventure di marca prettamente medievale e quindi percorrono il tragitto trovandosi in mezzo a maghi, folletti, cavalieri, fate perfettamente ricostruiti, perfettamente ricreati, e si muovono in un parco nel quale sono ricostruiti a loro volta, non so, la capanna della strega, l'antro dell'orco, eccetera eccetera. Io di mio non sono proprio pazza dei parchi a tema. Questo però è una ricostruzione precisa e storica delle componenti del tempo. E soprattutto, secondo me, abbiamo a che fare con una sorta di valenza etica del tutto, per la quale i bambini vengono messi in condizioni di, passami il termine, combattere e impegnarsi per una causa giusta, per dei principi corretti. E poi c'è una cosa che invece mi piace infinitamente, che è il Museo della Rosa Nascente, che è secondo me un ulteriore elemento di straordinarietà di Grupparello. Nato per volontà dell'attuale proprietaria del castello, si sviluppa tra le gole del Vezzeno, che è questo torrente che sta ai piedi del castello, e i viali che portano alle mura. Ed è molto ampio perché ci sono 125 varietà di rose e oltre 1200 piante, e viene definito come una sorta di percorso alchemico che ha l'obiettivo, di nuovo devo citarti testualmente quello che si trova sul sito del castello, ha l'obiettivo di accompagnare ogni singola persona alla scoperta della perfezione interiore attraverso l'evoluzione di colori, profumi, luci e simboli. Quindi non solo la bellezza delle rose, ma un discorso interiore. In realtà tutto il parco che circonda il castello ha acquisito già da due secoli, quindi dall'Ottocento in poi, la natura di un vero e proprio orto botanico. Secondo me è bellissimo perché alterna piante secolari, fiori, cespugli, piante da frutto. E poi con una particolarità che mi piace molto, siccome è stato creato praticamente seguendo l'originario cammino di ronda dei soldati, secondo me rappresenta una sorta di rivalsa della bellezza nei confronti della violenza e della guerra, quindi mi piace ancora di più. E poi c'è un ultimissimo particolare per gli amanti della musica invece. Nel castello di Grupparello c'è anche la sala degli strumenti musicali, con una straordinaria collezione di pezzi d'epoca che vanno, per dirti, da un pianoforte ottocentesco a gran coda, a un arciliuto, a un'arpa del Settecento e persino a un clavicordo meccanico.
Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.